Noi a breve avremo un ospite importante per capire come si stia modificando anche il calcolo dell'infezione, come ci sia bisogno di avere nuovi strumenti anche statistici per valutare quella che è l'incidenza del Covid nella nostra società. Noi sappiamo benissimo che nel corso di questi mesi abbiamo imparato a conoscere due lettere che sono R e T. L'RT è sostanzialmente il tasso di incidenza del Covid sul territorio o tra le persone. Ok, abbiamo il nostro ospite che è il professor Antonello Maruotti, ordinario di statistica all'Università LUMSA. Buongiorno, professor Maruotti.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei, professore, per essere con noi. Allora, professore, abbiamo appreso dai giornali nei giorni scorsi che l'RT non sarà più lo strumento principale per il calcolo appunto dell'incidenza del Covid, o comunque sia andrà modificato. Ci spiega meglio?
Allora, intanto diciamo evviva, ce l'abbiamo fatta.
Sì.
RT ha portato una serie di problemi nella gestione dei colori, quindi dei livelli di rischio delle regioni, non ultimo il caso della Sardegna, che abbiamo visto è passata da bianco a rossa
Sì.
in un attimo, e non per colpa degli indicatori epidemiologici, se non questo RT. Abbiamo sostituito questo RT con un sistema di indicatori più semplice anche da comunicare alle persone, perché l'incidenza, cioè il numero di casi in 100.000 abitanti, è una cosa che è facile da far comprendere alle persone, così come l'occupazione dei posti letto sia in terapia intensiva che nei reparti di medicina generale. A questo ovviamente va affiancato il numero di tamponi effettuati, perché se non lo cerchiamo non lo troviamo il virus,
Sì,
e poi
certo.
probabilmente metteremo anche un indicatore relativo al processo di vaccinazione, cioè dobbiamo cercare di vaccinare più persone possibili.
Certo. E poi, tra l'altro, con i vaccini, professore, noi abbiamo detto che il vaccino, come sappiamo, non blocca la diffusione del virus, ma sostanzialmente blocca gli effetti. Quindi è evidente che se però io non ho i sintomi, non mi vado a fare il tampone e quindi non so se c'è il virus. Però a questo punto poco, importa anche poco, no? Se il virus circola, l'importante è che non crei danno, giusto?
Esatto, guardi, l'importante è cercare di salvare più vite possibili, quindi cercare di ridurre il numero di decessi giornalieri che noi osserviamo e permettere agli ospedali di cominciare la loro attività anche riguardante altre patologie che purtroppo in questa fase di Covid abbiamo lasciato indietro. Quindi svuotare comunque gli ospedali da tutti i pazienti gravi di Covid ci consente di ritornare a una vita normale anche laddove persistano altre patologie. In questo sicuramente sia la vaccinazione che la stagionalità ci stanno dando una mano.
Benissimo. Avete, non so, a livello statistico si è osservato, si comincia a osservare un'incidenza dei vaccini a seconda dei territori dove magari se ne sono fatti di più, dove se ne sono fatti di meno?
C'è molta eterogeneità, abbiamo visto che non c'è stata una sola politica nazionale per i vaccini. Sicuramente la Regione Lazio si è comportata molto bene all'inizio, poi per esempio c'è stata una fase in cui è andata un po' in difficoltà, tant'è che il numero di dosi somministrate non era più tra i primi in Italia. Adesso con questi open day si è allargata la platea dei potenziali vaccinati e le cose stanno riprendendo. In alcune regioni si è partito in ritardo, lo abbiamo letto sui giornali, ma poi si è di nuovo accelerato. Sicuramente c'è stato un cambio di passo con il generale Figliuolo, no? C'è poco da dire, bisogna solo ringraziare per questo nuovo passo che si ha nel processo di vaccinazione. Quali regioni stanno andando meglio? Dipende, alcuni hanno lasciato un po' indietro i settantenni, sono in ritardo, altri come il Lazio hanno aperto anche ai giovani, e questo è un buon segnale per la stagione estiva che sta arrivando, per ricominciare comunque tutti quanti a vivere e far girare anche un po' l'economia, che sappiamo che è stato il vero grande malato di quest'ultima fase in cui si è tentennato forse un po' troppo per riaprire, anche se il rischio ragionato di Draghi è stato assolutamente vincente in questo momento.
Certo. Allora, noi lo ricordiamo, lei è uno statistico, lei lavora con i numeri e quindi non è un medico, però ovviamente i numeri in questa pandemia hanno viaggiato di pari passo con le analisi cliniche, no? Si è riusciti un po' a vedere anche l'incidenza dei singoli vaccini, cioè si è fatto tanto parlare di AstraZeneca, insomma si è un po' dileggiato questo vaccino rispetto a Pfizer e Moderna, però mi pare che dai numeri, insomma, gli effetti siano simili agli altri, no? Non c'è stata
Sì,
questa grande differenza.
vacciniamoci, assolutamente. Vacciniamoci con il vaccino che abbiamo a disposizione. Purtroppo c'è stato un errore di comunicazione su AstraZeneca, sicuramente. Questi vaccini sono sicuri. Diciamo che il numero di casi avversi, soprattutto queste trombosi molto particolari che si sono osservate, soprattutto in Germania, non sono molto diverse da quelle che ci aspettiamo in una popolazione non vaccinata. Sicuramente c'è stato un campanello d'allarme con i dati tedeschi, però noi abbiamo i dati inglesi, dove AstraZeneca è stato ampiamente utilizzato e le reazioni avverse sono state addirittura al di sotto di quelle che ci attendevamo. Quindi vacciniamoci con qualsiasi tipo di vaccino, non c'è problema. Ovviamente in questa fase è utilissimo anche Johnson & Johnson perché riduce i tempi,
Certo.
avendo una sola somministrazione. Consente anche una gestione della propria vita quotidiana molto più semplice. Abbiamo visto che adesso il ritardo, il posporre la seconda dose di Pfizer ha creato ovviamente alcuni piccoli problemi di gestione familiare a chi aveva già organizzato le proprie attività in funzione della seconda dose, e si parla appunto di regioni che si offrono di vaccinare anche i vacanzieri.
Eh sì. Professore, lei ha citato l'Inghilterra. Anche qui, insomma, mi pare che la comunicazione stia andando un po' fuori luogo, perché si fa tanto parlare dell'aumento dei contagi in Inghilterra, ma in realtà, che comunque insomma ha avuto una vaccinazione ampia, ma in realtà l'aumento dei contagi, come dicevamo, non corrisponde necessariamente agli effetti, cioè comunque l'Inghilterra rimane. E chi ha vaccinato quasi tutti rimane comunque un paese dove non c'è un'emergenza sanitaria in questo momento.
Beh, in questo momento direi di no, ma gli inglesi erano spalle al muro, hanno rischiato e va detto che sono stati più che bravi, sono stati fortunati. Hanno rischiato perché hanno dato la prima dose di AstraZeneca alla maggior parte della popolazione, venivano da un lockdown abbastanza severo in molte zone del paese, ma in Inghilterra ci sono stati giorni in cui non si trova un posto letto neanche veramente, come si suol dire, a pagarlo oro. In questa fase ovviamente le cose vanno molto meglio, c'è da prestare un po' di attenzione a questa variante indiana, la stiamo studiando anche in Italia, ancora non si conoscono i veri effetti di questa variante, però non dobbiamo aver paura delle varianti, perché questo è un virus che varierà, questa non è né la prima né l'ultima delle
Certo.
varianti, e i vaccini che al momento abbiamo in campo dovrebbero essere sufficienti. Ricordiamoci che se non lo fossero, poi basta poco per modificare i vaccini esistenti per far sì che diventino utili anche contro nuove varianti. Quindi non c'è nulla di cui essere preoccupati, ovviamente bisogna fare attenzione, cioè, questa nuova fase non deve essere un liberi tutti incondizionato, ci dobbiamo sempre ricordare i sacrifici che abbiamo fatto per arrivarci, in modo tale da non ritrovarci in quella situazione nuovamente.
Professor Marotti, io torno un attimo sul tema per la quale diciamo l'abbiamo chiamata, che è appunto quello dell'RT. Lei a gennaio ha pubblicato uno studio sul Journal of Medical Virology, diciamo uno studio proprio sul monitoraggio della pandemia con RT e con tutte le problematiche che ha portato. Quali sono, diciamo, i risultati di questo studio?
Allora, noi abbiamo fatto uno studio dal punto di vista del metodo, quindi metodologico, sull'utilizzo di questo indice RT, e noi in Italia siamo stati l'unico paese ad utilizzare questo indice per prendere delle decisioni sui livelli di rischio e quindi sui colori delle regioni. Perché questo è sbagliato? Innanzitutto RT è un parametro che viene fuori da un modello molto complesso e come tutti i modelli i suoi risultati sono veri. Se soltanto se sono vere le assunzioni su cui si basa il modello. Ecco, le assunzioni su cui si basa il modello RT sono verificate dai dati italiani. Ci sono una serie di problematiche, tanto per dirgliene una, c'è una quantità fondamentale nella stima di RT che si chiama tempo di generazione, cioè quanto un infetto primario, in quanto tempo un infetto primario tende a infettare il secondo, chi gli sta vicino. Ecco, questa quantità fondamentale è stata stimata su 90 pazienti in Lombardia a febbraio del 2020 e mai più aggiornata e applicata a tutti tutte quante le regioni italiane, cioè come se la Lombardia fosse identica al Molise.
Certo,
infatti
certo.
L'RT del Molise era molto incerto, perché oltre alla stima puntuale, cioè il valore che veniva riportato spesso sui numeri, ci sono gli intervalli di confidenza o credibilità, cioè l'incertezza che c'è su questo RT. In alcune regioni era talmente tanto grande che nel Molise RT poteva essere tra 0,5, una situazione fantastica,
sì,
a 2, cioè l'esplosione dell'epidemia in Molise.
Certo.
Quindi stime del tutto...
Ovvio che poi il Molise ha delle caratteristiche totalmente diverse, no? dalla Lombardia, cioè ha una popolazione di gran lunga inferiore, quindi parliamo 10 milioni contro 300.000 persone.
Densità abitativa.
Densità abitativa, esatto, totalmente diversa. Ma anche...
Allora ragazzi, parliamo di 90 coppie di persone. Hanno fatto uno studio su 90 coppie di persone. Sorvoliamo sugli aspetti metodologici statistici di quello studio, quindi 90 coppie di persone lo hanno applicato a tutte le regioni, ricordiamoci che abbiamo superato i 100.000 morti, quindi tutte le analisi che noi abbiamo fatto si basano su 90 numeri, e questo ovviamente è improprio, in questa fase è improprio. Finalmente si è cambiata rotta e finalmente si è capito che andava abbandonato questo RT e non lo si è sostituito con l'RT ospedaliero, che è una cosa che si porta dietro gli stessi errori di RT, certo, e ne aggiunge molto altri. Quindi quando sentite parlare di RT ospedaliero, addrizzate i capelli, perché è un altro obbrobrio per come viene utilizzato.
Professore, lei questo studio, diciamo, a parte la comunità scientifica, lo renderà o lo ha reso a disposizione anche dei lettori normali, magari una pubblicazione, un libro? Come si può, diciamo, accedere per consultare questo lavoro?
Allora, questo lavoro dal punto di vista scientifico è disponibile online sul sito di Journal of Medical Virology ed è aperto a tutti, quindi non serve nessun abbonamento o nient'altro.
Bene.
Noi ne parliamo molto spesso sia con il professor Divino e il professor Ciccozzi, che sono coautori dello studio, in tutte le occasioni in cui possiamo, l'ho fatto anche qui da voi. Non esiste un libro, ovviamente, noi stiamo cercando di renderci utili sulla base delle nostre competenze, ma non abbiamo bisogno di scriverli liberi e pubblicizzarli come spesso sta avvenendo, perché il Covid è una cosa seria. E noi cerchiamo di fare il nostro lavoro con le nostre competenze. Poi in questa fase, se possiamo essere utili, facciamo molto volentieri, ma speriamo tutti quanti di tornare presto alle nostre vite quotidiane fatte di lezioni, di ragazzi e di ricerca.
Bene, allora noi ringraziamo per il tempo dedicato davvero il professor Antonello Maruotti, ricordiamo, oltre a essere ordinario di statistica all'Università LUMSA, è anche il cofondatore di StatGroup 19, gruppo di studi statistici interaccademico e di studi statistici sul Covid-19. Grazie mille professor Maruotti.
Grazie a voi, buon lavoro.